ad alta voce. Elio De Capitani legge Il sistema periodico di Primo Levi.
Ferro. Fuori delle mura dell'Istituto Chimico era notte. La notte dell'Europa. Chamberlain era ritornato giocato da Monaco. Hitler era entrato a Praga senza sparare un colpo. Franco aveva piegato Barcellona e sedeva a Madrid. L'Italia fascista, pirata minore, aveva occupato l'Albania. E la premonizione della catastrofe imminente si condensava come una rugiada viscida per le case e nelle strade, nei discorsi cauti e nelle coscienze assopite. Ma dentro quelle spesse mura la notte non penetrava. La stessa censura fascista, capolavoro del regime, ci teneva separati dal mondo in un bianco limbo di anestesia. Una trentina di noi avevano superato il severo sbarramento dei primi esami ed erano stati ammessi al laboratorio di analisi qualitativa del secondo anno. Eravamo entrati nella vasta sala affumicata e buia come chi, entrando nella casa di Dio, riflette ai suoi passi. Il laboratorio precedente, quello dello zinco, ci sembrava adesso un esercizio infantile, come quando da bambini si gioca a fare la cucina. Qualcosa per dritto per traverso veniva pure sempre fuori, magari scarso di resa, magari poco puro. Bisognava proprio essere degli schiappini o dei bastian contrari per non riuscire a cavare il solfato di magnesio dalla magnesite o il bromuro di potassio dal bromo. Qui no. Qui la faccenda si faceva seria, il confronto con la materia mater, con la madre nemica, era più duro e più prossimo. Alle 2 del pomeriggio il professor D, dall'aria ascetica e distratta, consegnava ad ognuno di noi un grammo esatto di una certa polverina. Entro il giorno successivo bisognava completare l'analisi qualitativa, e cioè riferire quali metalli e non metalli c'erano contenuti. Riferire per iscritto, sotto forma di verbale, di sì e di no, perché non erano ammessi dubbi né le esitazioni. Era ogni volta una scelta, un deliberare. Un'impresa matura e responsabile, a cui il fascismo non ci aveva preparati e che emanava un buon odore di asciutto e pulito. C'erano elementi facili e franchi, incapaci di nascondersi, come il ferro ed il rame. Altri insidiosi e fuggitivi, come il bismuto e il cadmio. C'era un metodo, uno schema ponderoso ed avvito di ricerca sistematica, una specie di pettine e di rullo compressore a cui nulla, in teoria, poteva sfuggire. Ma io preferivo inventare volta per volta la mia strada, con rapide puntate estemporanee, da guerra di corsa, invece dell'estenuante routine della guerra di posizione, sublimare il mercurio in goccioline, trasformare il sodio in cloruro e ravvisarlo in tavolette a tramoggia sotto il microscopio. In un modo o nell'altro, qui il rapporto con la materia cambiava, diventava dialettico, era una scherma. Una partita due, due avversari diseguali. Da una parte ad interrogare il chimico in plume, inerme, con a fianco il testo dell'Ottenried come solo alleato, perché D, spesso chiamato a soccorso nei casi difficili, manteneva una scrupolosa neutralità, e cioè rifiutava di pronunciarsi, savio atteggiamento, poiché chi si pronuncia può sbagliare e un professore non deve sbagliare. Dall'altra, a rispondere per enigmi, la materia, con la sua passività sorniona, vecchia come il tutto e portentosamente ricca di inganni, solenne e sottile come la sfinge. Incominciavo allora a compitare il tedesco e mi incantava il termine Urstoff, che vale elemento, letteralmente sostanza primigenia, ed il prefisso Ur, che vi compariva e che esprime appunto origine antica, lontananza remota nello spazio e nel tempo. Neppure qui nessuno aveva speso molte parole per insegnarci a difenderci dagli acidi, dai caustici, dagli incendi e dalle esplosioni. Sembrava che, secondo la rude morale dell'istituto, si contasse sull'opera della selezione naturale per eleggere fra noi più adatti alla sopravvivenza fisica e professionale. Le cappe d'aspirazione erano poche. Ognuno, secondo le prescrizioni del testo, nel corso dell'analisi sistematica evaporava coscienziosamente all'aria libera una buona dose d'acido cloridrico ed ammoniaca, per cui nel laboratorio ristagnava in permanenza una fitta nebbia canuta di cloruro d'ammonio che si depositava sui vetri delle finestre in minuti cristalli scintillanti. Nella camera dell'acido solfidrico, dall'atmosfera mortifera, si ritiravano coppie desiderose di intimità e qualche isolato a fare merenda. Attraverso la foschia e nel silenzio affaccendato si udì una voce piemontese che diceva: «Nuntio vobis gaudium magnum, habemus ferrum». Era il marzo 1939 e da pochi giorni, con quasi identico solenne annuncio, «habemus papam», si era sciolto il conclave che aveva innalzato al soglio di pietro il cardinale Eugenio Pacelli, in cui molti speravano, poiché in qualcosa o in qualcuno bisogna pure sperare. Chi aveva pronunciato il sacrilegio era Sandro, il taciturno. In mezzo a noi Sandro era un isolato. Era un ragazzo di statura media, magro ma muscoloso, che neanche nei giorni più freddi portava mai il cappotto. Veniva a lezione con logori calzoni di velluto alla zuava, calzettoni di lana greggia e talvolta una mantellina nera che mi faceva pensare a Renato Fucini. Aveva grandi mani callose, un profilo ossuto e scabro, il viso cotto dal sole, la fronte bassa sotto la linea dei capelli che portava cortissimi, tagliati a spazzola. Camminava col passo lungo e lento dei contadini. Da pochi mesi erano state proclamate le leggi razziali e stavo diventando un isolato anch'io. I compagni cristiani erano gente civile. Nessuno fra loro né fra i professori mi aveva indirizzato una parola, un gesto nemico, ma li sentivo allontanarsi e, seguendo un comportamento antico, anch'io me ne allontanavo. Ogni sguardo scambiato fra me e loro era accompagnato da un lampo minuscolo, ma percettibile, di diffidenza e di sospetto. Che pensi tu di me? Che cosa sono io per te? Lo stesso di 6 mesi addietro? Un tuo pari che non va messa? O il giudeo che di voi, tra voi, non rida? Avevo osservato con stupore e gioia che tra Sandro e me qualcosa stava nascendo. Non era affatto l'amicizia tra due affini, al contrario. La diversità delle origini ci rendeva ricchi di merci da scambiare, come due mercanti che si incontrino provenendo da contrade remote e mutuamente sconosciute. Non era neppure la normale portentosa confidenza dei 20 anni. A questa con Sandro non giunsi mai. Mi accorsi presto che era generoso, sottile, tenace, coraggioso, persino con una punta di spavalderia, ma possedeva una qualità elusiva e selvatica, per cui, benché fossimo nell'età in cui si abbia il bisogno, l'istinto e l'impudicizia di infliggersi a vicenda tutto quanto brulica nella testa ed altrove, ed è un'età che può durare anche a lungo, ma termina col primo compromesso, niente era trapelato fuori del suo involucro di ritegno, niente del suo mondo interiore, che pure si sentiva folto e fertile, se non qualche rara allusione drammaticamente tronca. Era fatto come i gatti, con cui si convive per decenni senza che mai vi consentano di penetrare nella loro sacra pelle. Avevamo molto da cederci a vicenda. Gli dissi che eravamo come un catione e un anione, ma Sandro non mostrò di recepire la similitudine. Era nato sulla Serra di Ivrea, terra bella ed avara. Era figlio di un muratore e passava l'estate a fare il pastore. Non il pastore d'anime, il pastore di pecore. E non per retorica arcadica né per stramberia, ma con felicità, per amore della terra e dell'erba e per abbondanza di cuore. Aveva un curioso talento mimico e quando parlava di mucche, di galline, di pecore e di cani si trasfigurava, ne imitava lo sguardo, le movenze e le voci, diventava allegro e sembrava imbestiarsi come uno stregone. Mi insegnava di piante e di bestie, ma della sua famiglia parlava poco. Il padre era morto quando lui era bambino. Erano gente semplice e povera. E poiché il ragazzo era sveglio, avevano deciso di farlo studiare perché portasse i soldi a casa. Lui aveva accettato con serietà piemontese, ma senza entusiasmo. Aveva percorso il lungo itinerario del ginnasio-liceo tirando al massimo risultato col minimo sforzo. Non gli importava di Catullo e di Cartesio, gli importava la promozione e la domenica sugli sci o su roccia. Avevo scelto chimica perché gli era sembrata meglio che un altro studio. Era un mestiere di cose che si vedono e si toccano, un guadagnapane meno faticoso che fare il falegname o il contadino. Incominciamo a studiare fisica insieme. E Sandro fu stupito quando cercai di spiegargli alcune delle idee che a quel tempo coltivavo. che la nobiltà dell'uomo, acquisita in 100 secoli di prove e di errori, era consistita nel farsi signore della materia e che io mi ero iscritto a chimica perché a questa nobiltà mi volevo mantenere fedele. Che vincere la materia è comprenderla, e comprendere la materia è necessario per comprendere l'universo e noi stessi, e che quindi il sistema periodico di Mendeleev, che proprio in quelle settimane imparavamo laboriosamente a dipanare, era una poesia, più alta e più solenne di tutte le poesie digerite in liceo. A pensarci bene, aveva persino le rime. Che se cercava il ponte, l'anello mancante fra il mondo delle carte e il mondo delle cose, non lo doveva cercare lontano, era lì, nell'Otenrit, in quei nostri laboratori fumosi e nel nostro futuro mestiere. E infine, fondamentalmente, lui, ragazzo onesto e aperto, non sentiva il puzzo delle verità fasciste che ammorbava il cielo, non percepiva come un'ignominia che ad un uomo pensante venisse chiesto di credere senza pensare, non provava ribrezzo per tutti i dogmi, per tutte le affermazioni non dimostrate, per tutti gli imperativi. Lo provava. Ed allora come poteva non sentire nel nostro studio una dignità, una maestà nuove? Come poteva ignorare che la chimica e la fisica di cui ci nutriamo, oltre che alimenti di per sé vitali, erano l'antidoto al fascismo che lui ed io cercavamo perché erano chiare e distinte e ad ogni passo verificabili e non tessuti di menzogne e di vanità come le radio e i giornali? Sandro mi ascoltava, con attenzione ironica, sempre pronto a smontarmi con due parole garbate ed asciutte quando sconfinavo nella retorica. Ma qualcosa maturava in lui. Non certo solo per merito mio, erano mesi pieni di eventi fatali, qualcosa che lo turbava perché era insieme nuovo ed antico. Lui, che fino ad allora non aveva letto che Salgari, London e Kipling, divenne di colpo un lettore furioso. Digeriva e ricordava tutto, e tutto in lui si ordinava spontaneamente in un sistema di vita. Insieme incominciò a studiare e la sua media balzò dal 21 al 29. Nello stesso tempo, per inconscia gratitudine, forse anche per desiderio di rivalsa, prese a sua volta ad occuparsi della mia educazione, mi fece intendere che era mancante. Potevo anche aver ragione. Poteva essere la materia la nostra maestra e magari anche, in mancanza di meglio, la nostra scuola politica, ma lui aveva un'altra materia a cui condurmi, un'altra educatrice. Non le polverine di qualitativa, ma quella vera, l'autentica Urstoff, senza tempo, la pietra e il ghiaccio delle montagne vicine. Mi dimostrò senza fatica che non avevo le carte in regola per parlare di materia. Quale commercio, quale confidenza avevo io avuto fino ad allora coi quattro elementi di Empedocle? Sapevo accendere una stufa, guardare un torrente, conoscevo la tormenta in quota, il germogliare dei semi, no! E dunque anche lui aveva qualcosa di vitale da insegnarmi. Nacque un sodalizio ed incominciò per me una stagione frenetica. Sandro sembrava fatto di ferro ed era legato al ferro da una parentela antica. I padri dei suoi padri, mi raccontò, erano stati calderai, magnin e fabbri, fre delle valli canavesane. Fabbricavano chiodi sulla forgia a carbone, cerchiavano le ruote dei carri col cerchione rovente, battevano la lastra fino a che diventavano sordi, e lui stesso, quando ravvisava nella roccia la vena rossa del ferro, gli pareva di ritrovare un amico. D'inverno, quando gli attaccava secco, legava gli sci alla bicicletta rugginosa, partiva di buon'ora e pedalava fino alla neve, senza soldi, con un carciofo in tasca e l'altra piena l'insalata. Tornava poi a sera, o anche il giorno dopo, dormendo nei fienili. E più tormenta e fame aveva patito, più era contento e meglio stava in salute. D'estate, quando partiva solo, sovente si portava dietro il cane, che gli tenesse compagnia. Era un bastardetto giallo dall'aspetto umiliato. Infatti, come Sandro mi aveva raccontato, mimando alla sua maniera l'episodio animalesco, aveva avuto da cucciolo un infortunio con una gatta. Si era avvicinato troppo alla figliata dei gattini appena nati. La gatta si era impermalita, aveva cominciato a soffiare, si era gonfiata tutta. Ma il cucciolo non aveva ancora imparato il significato di questi segnali ed era rimasto lì come uno sciocco. La gatta lo aveva aggredito, inseguito, raggiunto e graffiato sul naso. Il cane ne aveva riportato un trauma permanente, si sentiva disonorato e allora Sandro gli aveva costruito una pallottola di pezza e gli aveva spiegato che era un gatto ed ogni mattina glielo presentava perché si vendicasse su di esso dell'affronto e restaurasse il suo onore canino. per lo stesso motivo terapeutico, Sandro lo portava in montagna perché si svagasse. Lo legava a un capo della corda, legava se stesso all'altro, metteva il cane bene accucciato su di un terrazzino e poi saliva. Quando la corda era finita, lo tirava su gentilmente e il cane aveva imparato e camminava a muso in su con le quattro zampe contro la parete quasi verticale, uggiolando sottovoce come se sognasse. Sandro andava su roccia più distinto che con tecnica, fidando nella forza delle mani e salutando ironico nell'appiglio a cui si afferrava il silicio, il calcio ed il magnesio che aveva imparato a riconoscere al corso di mineralogia. Gli pareva di aver perso giornata se non aveva dato fondo in qualche modo alle sue riserve di energia, ed allora era anche più vivace il suo sguardo. E mi spiegò che facendo vita sedentaria si forma un deposito di grasso dietro agli occhi, che non è sano. Faticando il grasso si consuma, gli occhi arretrano in fondo alle occhiaie e diventano più acuti. Delle sue imprese parlava con estrema avarizia. Non era della razza di quelli che fanno le cose per poter raccontare, come me. Non amava le parole grosse e anzi le parole. Sembrava che anche a parlare come ad arrampicare nessuno gli avesse insegnato. Parlava come nessuno parla, diceva solo il nocciolo delle cose. Portava all'occorrenza 30 kg di sacco, ma di solito andava senza. Gli bastavano le tasche, con dentro verdura, come ho detto, un pezzo di pane, un coltellino, qualche volta alla guida del CAI, tutta sbertucciata, e sempre una matassa di filo di ferro per le riparazioni d'emergenza. La guida poi non la portava perché ci credesse, anzi, per la ragione opposta. La rifiutava perché la sentiva come un vincolo, non solo, ma come una creatura bastarda, un ibrido detestabile di neve e roccia con carta. La portava in montagna per vilipenderla, felice se poteva coglierla in difetto, magari a spese sue o dei compagni di salita. Poteva camminare 2 giorni senza mangiare o mangiare insieme 3 pasti e poi partire. Per lui tutte le stagioni erano buone, d'inverno a sciare, ma non nelle stazioni attrezzate mondane, che lui fuggiva con scherno laconico. Troppo poveri per comprarci le perli foca per le salite, mi aveva mostrato come si cuciono i teli di canapa ruvida, strumenti spartani che assorbono l'acqua e poi gelano come merluzzi, e in discesa bisogna legarseli intorno alla vita. Mi trascinava in estenuanti cavalcate nella neve fresca, lontano da ogni traccia umana, seguendo itinerari che sembrava intuire come un selvaggio. D'estate, di rifugio in rifugio, a ubriacarci di sole, di fatica e di vento e a limarci la pelle dei polpastrelli su roccia mai prima toccata da mano d'uomo. Ma non su cime famose, né alla ricerca dell'impresa memorabile, di questo non gli importava proprio niente, gli importava conoscere i suoi limiti, misurarsi e migliorarsi. Più oscuramente sentiva il bisogno di prepararsi e di prepararmi per un avvenire di ferro, di mese in mese più vicino. Vedere Sandro in montagna riconciliava col mondo e faceva dimenticare l'incubo che gravava sull'Europa. Era il suo luogo, quello per cui era fatto, come le marmotte, di cui imitava il fischio, e il grifo. In montagna diventava felice, di una felicità silenziosa e contagiosa, come una luce che si accenda. Suscitava in me una comunione nuova con la terra e il cielo, in cui confluivano il mio bisogno di libertà, la pienezza delle forze e la fame di capire le cose che mi avevano spinto alla chimica. Uscivamo all'aurora, strofinandoci gli occhi, dalla portina del bivacco Martinotti, ed ecco tutto intorno, appena toccate dal sole, le montagne candide e brune, nuove, come create nella notte appena svanita, e insieme innumerabilmente antiche. Erano un'isola, un altrove. Del resto non sempre occorreva andare alto e lontano. Nelle mezze stagioni il regno di Sandro erano le palestre di roccia, ce ne sono diverse, a 2 o 3 ore di bicicletta da Torino, e sarei curioso di sapere se sono tuttora frequentate. I picchi del Pagliaio con il torrione Volkmann, i denti di Cumiana, la rocca Patanua, che significa roccia nuda, il Plo, lo Sbarua ed altri dai nomi casalinghi modesti. Quest'ultimo, lo Sbarua, mi pare fosse stato scoperto da Sandro stesso o da un suo mitico fratello che Sandro non mi fece mai vedere, ma che, dai suoi scarsi accenni, doveva stare a lui come lui stava alla generalità dei mortali. Sbarua è deverbio da Sbarue, che significa spaurare. Lo sbarua è un prisma di granito che sporge di un centinaio di metri sopra una modesta collina irta di rovi e di bosco ceduo. Come il veglio di Creta, è spaccato dalla base alla cima da una fenditura che si fa salendo via via più stretta, fino a costringere lo scalatore ad uscire in parete, dove appunto si spaura, e dove esisteva allora un singolo chiodo, lasciato caritatevolmente dal fratello di Sandro. Erano quelli curiosi luoghi frequentati da poche decine di affezionati del nostro stampo, che Sandro conosceva tutti di nome e di vista. Si saliva, non senza problemi tecnici, in mezzo ad un noioso ronzio di mosche bovine, attirate dal nostro sudore, arrampicandosi per pareti di buona pietra salda interrotte da ripiani erbosi dove crescevano felci e fragole o in autunno more. Non di rado si sfruttavano come appigli i tronchi di alberelli stenti radicati nelle fenditure e si arrivava dopo qualche ora alla cima, che non era una cima affatto, ma per lo più un placido pascolo dove le vacche ci guardavano con occhi indifferenti. Si scendeva poi a rompicollo in pochi minuti per sentieri cosparsi di sterco vaccino antico e recente a recuperare le biciclette. Altre volte erano imprese più impegnative. Mai tranquille evasioni, poiché Sandro diceva che per vedere i panorami avremmo avuto tempo a 40 anni. «Doman, eh?» mi disse un giorno, a febbraio. Nel suo linguaggio voleva dire che, essendo buono il tempo, avremmo dovuto partire alla sera per l'ascensione invernale del Dente di M, che da qualche settimana era in programma. Dormimmo in una locanda e partimmo il giorno dopo, non troppo presto, ad un'ora imprecisata. Sandro non amava gli orologi, ne sentiva il tacito continuo ammonimento come un'intrusione arbitraria. Ci cacciamo baldanzosamente nella nebbia e ne uscimmo verso la una, in uno splendido sole e sul crestone di una cima che non era quella buona. Allora io dissi che avremmo potuto ridiscendere di un centinaio di metri, traversare a mezza costa e risalire per il costone successivo, o meglio ancora, già che c'eravamo, continuare a salire ed accontentarci della cima sbagliata, che tanto era solo 40 metri più bassa dell'altra. Ma Sandro, con splendida malafede, disse in poche sillabe dense che stava bene per la mia ultima proposta, ma che poi, per la facile cresta nord-ovest, era questa una sarcastica citazione della già nominata guida del CAI, avremmo raggiunto ugualmente in mezz'ora il Dente di M, e che non valeva la pena di avere 20 anni se non ci si permetteva il lusso di sbagliare strada. La facile cresta doveva bene essere facile, anzi elementare d'estate, ma noi la trovammo in condizioni scomode. La roccia era bagnata sul versante al sole e coperta di vetrato nero su quella in ombra. Fra uno spuntone e l'altro c'erano sacche di neve fradicia dove si affondava fino alla cintura. Arrivammo in cima alle 5. Io, tirando l'ala da far pena, Sandro in preda a un'ilarità sinistra che io trovavo irritante. «E per scendere?» «Per scendere vedremo», rispose, ed aggiunse misteriosamente: «Il peggio che ci possa capitare è di assaggiare la carne dell'orso». Bene, la gustammo la carne dell'orso. Nel corso di quella notte, che trovammo lunga, scendemmo in 2 ore, malamente aiutati dalla corda, che era gelata. Era diventato un maligno groviglio rigido che si agganciava a tutti gli spuntoni e suonava sulla roccia come un cavo da teleferica. Alle 7 eravamo in riva a un laghetto ghiacciato ed era buio. Mangiammo il poco che ci avanzava, costruimmo un futile muretto a secco dalla parte del vento e ci mettemmo a dormire per terra, serrati l'uno contro l'altro. Era come se anche il tempo si fosse congelato. Ci alzavamo ogni tanto in piedi per riattivare la circolazione ed era sempre la stessa ora. Il vento soffiava sempre, c'era sempre uno spettro di luna, sempre allo stesso punto del cielo, e davanti alla luna una cavalcata fantastica di nuvole stracciate, sempre uguale. Ci eravamo tolti le scarpe, come descritto nei libri di Lammer, cari a Sandro, e tenevamo i piedi nei sacchi, alla prima luce funerea che pareva venire dalla neve e non dal cielo. Ci levammo con le membra intormentite, gli occhi spiritati per la veglia, la fame e la durezza del giaciglio. E trovammo le scarpe talmente gelate che suonavano come campane e per infilarle dovemmo covarle come fanno le galline. Ma tornammo a valle coi nostri mezzi e al locandiere che ci chiedeva ridacchiando come ce l'eravamo passata e intanto sogguardava i nostri visi stralunati, rispondemmo sfrontatamente che avevamo fatto un'ottima gita e pagammo il conto e ce ne andammo con dignità. Era questa la carne dell'orso. Ed ora che sono passati molti anni, rimpiango di averne mangiata poca, poiché di tutto quanto la vita mi ha dato di buono, nulla avuto neppure alla lontana, il sapore di quella carne, che è il sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare e padroni del proprio destino. Perciò sono grato a Sandro per avermi messo coscientemente nei guai, in quella e in altre imprese insensate solo in apparenza, e so con certezza che queste mi hanno servito più tardi. Non hanno servito a lui, o non a lungo. Sandro era Sandro Del Mastro, il primo caduto del comando militare piemontese del Partito d'Azione. Dopo pochi mesi di tensione estrema, nell'aprile del 44 fu catturato dai fascisti, non si arrese e tentò la fuga dalla casa Vittoria di Cuneo. Fu ucciso con una scarica di mitra alla nuca da un mostruoso carnefice bambino, uno di quegli sciagurati sgherri di 15 anni che la Repubblica di Salò aveva arruolato nei riformatori. Il suo corpo rimase a lungo abbandonato in mezzo al viale, perché i fascisti avevano vietato alla popolazione di dargli sepoltura. Oggi so che è un'impresa senza speranza rivestire un uomo di parole, farlo rivivere in una pagina scritta. Un uomo come Sandro, in specie, non era un uomo da raccontare, né da fargli monumenti. Lui che dei monumenti rideva, stava tutto nelle azioni, e finite quelle, di lui non resta nulla, nulla se non parole, appunto.